Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi il nostro approfondimento ci porta attraverso le strade della Svizzera di cultura germanica. Ripercorreremo infatti le tappe della vita di quello che, a ragione, è considerato il maggiore esponente della musica elvetica e nel contempo uno dei musicisti di riferimento della sua epoca. Stiamo parlando di Ludwig Senfl, originario di Basilea, dove nacque nel 1486, ma da cui si trasferì presto, in quanto la famiglia si stabilì a Zurigo. Siamo dunque in quel periodo che la storiografia identifica come Rinascimento, con tutto ciò che questo può significare e ha significato anche solo a livello di influenze artistiche provenienti da nord e da sud. La vicenda umana e artistica di Senfl inizia all'età di 10 anni, quando da Zurigo raggiunge Augusta per entrare a far parte dei fanciulli cantori che erano parte integrante della cappella musicale dell'imperatore Massimiliano I. Se le sue composizioni, peraltro accuratamente documentate e già stampate quando era in vita, dicevo, se le sue composizioni non fossero sufficienti ad attestare la sua importantissima posizione di maestro di cappella e la straordinaria qualità della sua musica, a testimoniarlo troviamo numerose altre prove. Dalle lettere dei suoi contemporanei alle svariate dediche, dalle canzoni encomiastiche alle odi all'Helveticus, in un'epoca in cui cominciava appena a costituirsi un'identità elvetica, conseguenza fra l'altro della pace di Basilea del 1499, che portò all'effettiva autonomia della Svizzera dall'impero. Senfl non solo si qualificava apertamente come svizzero, ma ottenne persino che la formula con cui era solito firmare lettere e documenti, Componist Ludwig Senfl, Schweizer, diventasse la sua firma definitiva e fosse impiegata anche dal suo nuovo signore, il duca di Baviera Guglielmo IV. Le numerose miniature, le medaglie e le monete recanti l'effigie di Senfl, coniate tra il 1515 e il 1530, cioè quando era ancora in vita, o ancora le incisioni su rame con la sua immagine, sono la prova eloquente dell'importanza di Senfl quale compositore e musicista di corte. Dopo la muta della voce, ne parlavamo prima, era un ragazzo cantore, Senfl divenne studente probabilmente di teologia all'Università di Vienna. La denominazione di clericus ci fa supporre che avesse ricevuto almeno gli ordini minori. Al più tardi, dal 1507, Senfl fu di nuovo attivo presso la Cappella Imperiale come cantante e copista. Fu inoltre allievo e collaboratore di Heinrich Isaac ed ebbe così modo di misurarsi con tutte le forme e le tecniche di composizione in voga all'epoca. Ci faremo aiutare in questa puntata dall'interpretazione che della musica di Senfl ne ha fatto Diego Fasolis alla testa del coro della Radio Svizzera. Dicevamo prima che l'esperienza di Senfeld deriva anche dal fatto di essere stato allievo e collaboratore niente meno che di Heinrich Isaac. Isaac, a sua volta, in precedenza era stato attivo alla corte fiorentina dei Medici e dal 1497 era a servizio dell'imperatore. Non è dato di sapere con certezza se Senfeld tra il 1508 e il 1513 avesse seguito il suo maestro a Firenze per proseguirvi i propri studi. È invece fuori di dubbio che la poliedricità di Isaac e la sua grande maestria stilistica hanno influenzato la vasta produzione musicale dell'allievo. Senfeld infatti non si limitò a collaborare con il maestro alla realizzazione di uno dei monumenti della polifonia rinascimentale, il Choralis Constantinus, ma si impegnò addirittura a terminarlo dopo la morte di Isaac, che avvenne nel 1517, e questo contribuì a far sì che Senfeld succedesse a Isaac nella carica di maestro della Cappella Imperiale. Ma non sempre le cose vanno come dovrebbero andare, e la morte improvvisa dell'imperatore nel 1519 condusse al progressivo scioglimento della cappella, e Senfeld lottò invano per anni affinché gli fosse pagata la pensione annua di 150 fiorini, promessa che gli era stata fatta dal suo defunto signore. Al periodo che intercorre tra il congedo dalla Cappella Imperiale e il momento in cui si stabilisce a Monaco, dove lavorerà come compositore di corte del Duca di Baviera dal 1523 fino alla morte, che avvenne attorno al 1542-43, sono attribuibili numerose canzoni tedesche a più voci. Quando Senfeld divenne maestro di cappella del Duca, scriverà prevalentemente composizioni sacre in latino, soprattutto mottetti a più voci su testi del proprio della messa, cioè sui testi liturgici che variavano secondo il periodo dell'anno, ma anche messe e altre composizioni su testi paraliturgici. Nella prefazione al primo volume dei suoi mottetti, che fu pubblicato nel 1520, Zenfel era già chiamato Preclarus Ludovicus Zenfelius Helveticus, cioè l'illustre svizzero Ludwig Zenfel. La sua produzione figurò, a titolo di esempio, persino nei trattati musicali di umanisti, citiamo solo Glareano o Hermann Faber. Questo perché Zenfel aveva dimostrato di saper dominare le molteplici risorse polifoniche, ad esempio di Josquin des Prez, indiscusso maestro del mottetto di quell'epoca, e anche perché era attivo nell'ambiente della Germania meridionale, a lui assai congeniale. Il fatto poi che il teorico musicale Sebald Haydn lo avesse definito il principe della musica dell'intera Germania contribuì certamente a collocarlo in primo piano nella teoria musicale riformata. Nonostante fosse un chierico cattolico, Zenfel manifestò grande simpatia per la nuova dottrina e conobbe Martin Lutero probabilmente già nel 1518 alla dieta di Augusta, dove era responsabile dell'organizzazione delle funzioni e delle cerimonie religiose. Zenfel non solo intrattenne scambi epistolari con numerosi umanisti attivi a favore della riforma, ma compose anche musiche per il duca luterano Alberto di Prussia, mentre per Lutero creò un mottetto sul principio teologico non moriar sed vivam, tratto dal Salmo 117. Così come avveniva nelle corti rinascimentali italiane, parlavamo all'inizio dell'influsso che in periodo rinascimentale giungeva anche da sud, anche attorno a quella di Massimiliano I si radunarono i più illustri artisti ed umanisti. Questo permise a Zenfel di conoscere pittori quali Holbein o Albrecht Dürer e di entrare in contatto con i maggiori umanisti tedeschi, Ulrich von Hutten, Willibald Pirkheimer e Johannes Reuchlin. I brani che ascoltiamo in questa puntata offrono, anche se solo parzialmente, una panoramica del suo vasto repertorio sacro in latino. Abbiamo oggi occasione di ascoltare brani tratti da una sua messa, ma anche troviamo mottetti composti su testi di salmi o su testi del proprium della messa, come il caso del Quinque Salutationes, che è composto però su un testo paraliturgico. Sono in realtà cinque saluti composti su commissione del duca Guglielmo IV di Baviera e ci forniscono un saggio dello stile e della portata spirituale della musica di Zenfel. I testi sono un insieme di preghiere in rima, espressione della devozione popolare dell'epoca. Con questi brani Zenfel raggiunge musicalmente quell'ars perfecta che era stata postulata da Glareano. Partendo da una melodia invariata di corale, costruisce una composizione ideale a quattro voci, dove è l'interpretazione della parola a dettare l'invenzione musicale. La produzione di Zenfel, di mottetti e di messe è evidentemente legata alla funzione di musicus intonator, così come si definiva il compositore di corte. Zenfel infatti ricopriva questa carica alla Cappella Ducale di Monaco e si trovano in due raccolte della capitale bavarese proprio questa citazione in rapporto al compositore svizzero. Il fatto che in queste composizioni, accanto alle musiche di Zenfel, si trovano solo composizioni di Josquin significa più cose. Significa innanzitutto che Zenfel si inchinava di fronte al più illustre compositore dell'epoca, ma anche che si elevava addirittura allo stesso rango dell'esimio maestro. Inoltre, Zenfel fece a Josquin una sorta di dedica musicale, parodiandone la famosa Ave Maria. Da un lato ampliò il mottetto a quattro voci di Josquin, trasformandolo in una composizione a sei voci, dall'altro pose sotto il testo originale un nuovo testo di spirito riformato, in cui viene invocato il nome di Gesù, ma non quello di Maria.
Thank you.
Nel XVI secolo il termine mottetto non definiva, come più tardi, né un genere musicale fisso né una precisa forma musicale basata su un testo definito, ma comprendeva tutte le possibili forme musicali. Alla base di tutte queste composizioni, Senfel poneva una melodia di corale, il cantus prius factus. In alcuni casi erano basati sui modelli compositivi più antichi e questa melodia, in valori lunghi, era affidata al tenore, così da dare alla composizione un sostegno sonoro e formare una sorta di asse portante, come abbiamo potuto ascoltare nella appena trasmessa Ave Maria. In altri casi la melodia forma la sostanza musicale, i motivi e i temi, che compenetrano tutte le voci. A questo scopo il compositore usava isolare alcuni elementi testuali o degli elementi melodici ben definiti per trasformarli in temi musicali di una parte della composizione globale. Ascoltiamo ora alcune parti della sua Missa Pascalis e più tardi il Mottetto Populus Meus. Sono due composizioni importanti e sono un valido esempio della polifonia vocale dell'epoca di Senfel. La messa per il tempo di Pasqua costituisce uno dei 7 cicli di messe di Senfel che ancora si conservano. Ascoltiamo il Kyrie. Quilisma termina qui, ci lasciamo sulle note del Populus Meus, un testo della cosiddetta Improperia dalla liturgia del Venerdì Santo, nella quale osserviamo una vivacità musicale unica per quel tempo. Qui Senfel non rivela solo di dominare le tecniche che caratterizzavano il colore di tutta la musica dell'epoca, e cioè l'imitazione e l'inversione, l'aumentazione e la diminuzione dei valori, l'equilibrio tra dissonanza e consonanza, ma conferisce anche alla sua musica, grazie all'uso di piccoli motivi mobili, una notevole leggerezza e una continua fluidità. Grazie di essere stati all'ascolto di Quilisma, che vi ricordo potete riascoltare nelle pagine podcast. Continuate a scriverci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. Ci ritroveremo la prossima settimana. A risentirci da Giovanni Conti.